Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. I really
can't stay. Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
Baby, it's cold outside.
The evening has been
hoping that you drop in.
So very nice.
I'll hold your hands there just like
my mother will start.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Mauro Meazza, buongiorno anche a Roberta Frisani, divertita in regia, non so perché, da questo attacco, penso con Michael Bublé, non so cosa l'ottimo Marco Lombardo abbia scelto per questa partenza del 30 dicembre. E dice la canzone, dice il coro, fuori fa freddo, baby, ecco, allora dobbiamo accendere il riscaldamento, ma dal primo di gennaio torniamo ai livelli pre-Covid, non nel senso della nostra vita di tutti i giorni, ma nel senso delle bollette. Lo avete probabilmente sentito a Radio 24, lo avete letto sui giornali questa mattina. Allora, dal primo di gennaio ARERA, l'autorità appunto per l'energia elettrica e il gas, ha fissato le nuove tariffe per chi si trova nel mercato di maggior tutela, e il mercato di maggior tutela, che non riguarda quindi tutti coloro che già sono passati al mercato libero, chi sta invece ancora nel mercato di maggior tutela avrà un aumento del 4,5% per le tariffe dell'elettricità, del 5,3% per il gas. Ha segnalato appunto il presidente di ARERA, nel complesso l'andamento di discesa brusca anche delle bollette, quindi alla fine poi una buona notizia, se non fosse che era legata alla pandemia nel corso dell'anno e adesso di questo rialzo per il 2021, fa sì che comunque ci sia stato un risparmio per le famiglie nel corso del 2020, e questo risparmio si potrà protrarre ancora un po' nel primo trimestre del 2021. Naturalmente le associazioni dei consumatori la vedono un po' diversamente, ad esempio il consumerismo torna a denunciare il peso degli oneri di sistema e delle imposte, 34% di peso sulle bollette della luce, il 44,2% di imposte e oneri di sistema sulle bollette per il gas. La Unione Nazionale Consumatori fa una stima di maggiori spese per la famiglia tipo, sempre quelle ancora nel mercato di maggior tutela, di circa 73 euro per tutto l'anno sulla base della proiezione di queste tariffe comunicate ieri da ARERA con decorrenza dal 1 gennaio. Codacons anche commenta come questi aumenti come pessima notizia per i consumatori e chiede al Presidente del Consiglio di tagliare questi oneri di sistema, di ridurre questi oneri di sistema e i vari balzelli, dice appunto il Codacons, che pesano sulle bollette della luce e del gas. Coldiretti peraltro è intervenuta dicendo attenzione, perché questo tipo di aumento peserà soprattutto sulla filiera agroalimentare, perché questo costo dell'energia si riflette su tutta la filiera, riguarda sia le attività agricole e poi anche quelle di trasformazione e distribuzione. E tutto questo, fa notare appunto Coldiretti, avviene in un momento in cui la spesa per mangiare di noi italiani ha fatto un passo indietro di 10 anni, è tornata sui valori del 2010, ha perso il 12%. Questa è la stima di Coldiretti. Noi oggi però parliamo non di bollette ma di lavoro, perché è mercoledì e anche nell'ultimo mercoledì del 2020 avremo ospiti di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari, come facciamo sempre con Deborah Rosciani, che anche oggi salutiamo, la sappiamo in vigile ascolto e comunque al lavoro anche se un po' in vacanza. Allora parliamo di lavoro anche in questo ultimo mercoledì con questi ospiti importanti. I nostri numeri sono sempre i soliti: 349 238 6666, se volete mandarci messaggi SMS o messaggi WhatsApp, oppure 800 24 00 24 è il nostro numero verde. Io chiederei alla graziosa e gentilissima Roberta Frisani di introdurre questa puntata, che sarà una etrina, sarà tripartita, con l'abituale sigla che utilizziamo appunto per il mercoledì. Prego.
Parliamo di lavoro.
ieri l'abbiamo buttata un pochino sullo scherzo. Vi abbiamo parlato di questa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che ha detto lo sconto praticato agli impatriati sportivi professionisti e non può essere attivato perché manca un DPCM. Ora, già il fatto che nel 2020, l'anno dei DPCM, manchi un DPCM, cioè un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è curioso, ma è così. Perché? Perché gli impatriati hanno un regime che è stato completamente riordinato nel 2019, nella primavera del 2019, però per gli sportivi professionisti, e oggi qualche giornale proprio affronta la questione sul punto di vista dello sportivo professionista, il calciatore, il cestista ad esempio, ecco che per gli sportivi professionisti c'era un regime ancora a parte, ma questo regime non è mai stato attivato, manca appunto un DPCM. Ora lasciamo, per così dire, calciatori, cestisti e tutti gli altri sportivi al loro destino, vedremo che cosa potranno ottenere le rispettive società, e invece convochiamo un esperto di assoluto valore mondiale sul tema, che è il dottore commercialista Antonio Longo, esperto del Sole 24 Ore. No, pardon, perché forse l'ho fatto dottore commercialista, ma lui è avvocato. È così, dottor Longo? Avvocato?
Confermo. Rientro nella categoria degli avvocati.
Ah, allora chiedo scusa, già sono partito con un'imprecisione. Allora vediamo di non aggiungerne altre. Innanzitutto, io ho ricordato, c'è questo nuovo regime, nuove regole per gli impatriati, cioè coloro che decidono di trasferirsi in Italia e che nei due periodi di imposta precedenti non risiedevano in Italia. Vale per italiani ma anche stranieri, quindi tanto per fare l'esempio che capiscono tutti, Romelu Lukaku, il centravanti della squadra del mio cuore, è un caso di impatriato che si è trasferito in Italia per lavoro, ma come lui mi immagino e spero altri. Avvocato Longo, fin qui tutto bene?
Sì, confermo, è assolutamente così. La normativa è quella del decreto legislativo 147 del 2015, che come ricordavi tu è stata rimaneggiata più volte negli ultimi anni, ma ha trovato una probabilmente più compiuta disciplina lo scorso anno con il decreto crescita del maggio 2019. Cosa prevede il regime impatriati? Innanzitutto è un regime che si applica a tutti i lavoratori, quindi a coloro i quali hanno lavorato per un periodo all'estero. La norma richiede due periodi di imposta, quindi due anni fiscali di residenza all'estero, e si rivolge sia agli italiani, come anche ricordavi tu, sia agli stranieri, quindi sia i nostri connazionali che sono andati all'estero e poi decidono di rientrare, sia chi in Italia non ha mai vissuto. Quali sono i requisiti per avere gli incentivi fiscali? Bisogna essere stati due anni all'estero, rientrare in Italia, quindi trasferire la residenza fiscale in Italia, con l'impegno di mantenerla nel nostro paese per almeno due anni. E naturalmente svolgere l'attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano. Quindi la platea di soggetti destinatari di queste agevolazioni è molto ampia, perché va dai grandi manager di società o di fondi, immaginiamo nel post-Brexit, e già si vede qualche trasferimento,
certo.
Ma anche diciamo il mondo delle professionalità minori, se così possiamo definirle, fino ad arrivare agli sportivi professionisti, perché anche questi sono tipicamente dei lavoratori dipendenti, e quindi c'è per questa categoria c'è un regime speciale, che poi è quello che è stato oggetto del chiarimento da parte dell'agenzia, però diciamo che questi sono i soggetti. L'incentivo prevede...
Esatto, l'incentivo. Qual è il premio? Perché per attirare appunto il rientro di cervelli, ma anche braccia, perché appunto come ci ha spiegato le possibilità di rientro sono aperte potenzialmente a tutti, ecco, il fisco dà un premio che consiste in...
Il premio è una detassazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 70%, il che vuol dire che il reddito imponibile sarà tassato solo per il 30%, quindi si pagheranno le tasse sul reddito, ma solo nella misura del 30%, con le aliquote progressive, quindi immaginando l'aliquota massima del 43%, calcolata sul reddito del 30%, se non ho fatto male i conti, si arriva circa ad un 13% di tassazione effettiva.
Quindi è uno sconto molto consistente. Peraltro diventa ancora più consistente se... l'avvocato Longo, perché mi pare che diventi...
Ci sono.
Ci sono ulteriori premialità, no?
Sì, ci sono ulteriori premialità che consistono innanzitutto in una maggiore detassazione se si trasferisce la residenza in un comune del Sud Italia. In questo caso la detassazione arriva fino al 90%, il che vuol dire che il reddito tassato è costituito invece solo dal 10% dell'imponibile. Poi ci sono delle premialità che estendono il periodo di agevolazione, perché il periodo ordinario entro cui si può fruire di questi incentivi è di 5 anni dal rientro. Ci sono ulteriori premialità che estendono il periodo di ulteriori 5 anni, quindi fino ad un massimo di 10, nel caso in cui il lavoratore che rientra compra un immobile residenziale in Italia oppure ha dei figli.
Deve averli in Italia i figli, perché questo è uno degli aspetti su cui è intervenuta proprio questa, si chiama in gergo, la circolare dell'Agenzia delle Entrate, che è quella da cui poi è derivata anche questa vicenda degli sportivi professionisti. Ma adesso noi stiamo invece esaminando il problema di tutti quanti i lavoratori che fossero interessati a entrare o rientrare in Italia, cioè i figli devono essere per forza devono nascere qui dopo che uno si è trasferito, una si è trasferita, oppure possono anche essere figli che uno porta già nel trasferimento, nel rientro?
Sì, allora questo è un punto in effetti chiarito dall'Agenzia delle Entrate, perché era dubbio. La risposta è favorevole: i figli possono essere nati sia prima del trasferimento sia dopo il trasferimento in Italia, chiaramente entro il primo quinquennio di agevolazione. Peraltro si deve trattare di figli minorenni o comunque a carico, anche in affido preadottivo. E invece non rileva, e anche questo è un chiarimento secondo me è giusto e condivisibile, non rileva il fatto che i figli eventualmente minorenni diventino poi maggiorenni successivamente nel periodo di agevolazione, perché quello che conta è che siano diciamo minorenni o comunque a carico quando avviene diciamo il trasferimento. Però ricordavo prima, si può anche trattare di famiglie intere che si spostano, quindi anche di figli nati prima del trasferimento.
Allora, l'ultimo punto che vorrei affrontare con lei, avvocato Longo, è il seguente. Sugli impatriati, cioè italiani, in questo caso parliamo di italiani che si erano trasferiti, che si sono trasferiti in un altro paese e hanno cominciato a lavorare lì, ma ora vorrebbero magari rientrare. Viene in mente subito Brexit, ovviamente, per cui diciamo le condizioni per stare nel Regno Unito cambieranno e magari può esserci interesse. Ecco, lì era sorto negli anni scorsi il problema della AIRE, l'anagrafe per gli italiani residenti all'estero, perché non tutti coloro che sono usciti si sono poi iscritti in questa anagrafe. Qualcuno se n'è dimenticato, non ha voluto farlo, ha preferito non farlo, insomma per i più vari motivi. E questo in anni passati aveva poi originato anche delle contestazioni da parte del fisco. Qui mi pare che l'Agenzia delle Entrate abbia invece aperto al perdono, per così dire, il che già fa notizia, il fisco che perdona, insomma. Prego, avvocato.
Sì, è vero, il tema dell'AIRE è stato uno dei temi più dibattuti con riferimento a queste agevolazioni. L'AIRE è un obbligo, cioè in linea di principio chi si trasferisce all'estero con l'intenzione di soggiornarvi per un periodo diciamo piuttosto non breve deve iscriversi all'AIRE, quindi la regola rimane. Nell'ambito di queste agevolazioni è stata diciamo introdotta una norma che qualche modo supera il dato formale, ma guarda più ad un approccio sostanziale. Quindi anche i nostri concittadini che dovessero essersi trasferiti all'estero senza l'iscrizione all'AIRE, ma che riescano comunque a dimostrare di aver avuto la residenza in un paese estero con cui l'Italia ha una convenzione contro le doppie imposizioni, questo è un requisito previsto dalla norma, possono accedere agli incentivi. Quindi diciamo che c'è un onere della prova rafforzato per coloro i quali appunto hanno avuto questa dimenticanza. Ad ogni modo quello che conta nei casi fisiologici chiaramente è riuscire anche documentalmente, comunque sulla base di prove valide, idonee, a dimostrare che nei 2 anni precedenti la residenza era all'estero. A questo punto anche questi nostri concittadini potranno
rientrare senza e godere di tutti gli incentivi, usufruire degli incentivi. Grazie all'avvocato Antonio Longo dello studio DLA Piper. Grazie, è un esperto del Sole 24 Ore, lo leggete spesso proprio a proposito di questi temi di lavoro, e è un esperto anche proprio delle questioni degli impatriati. Secondo ospite della giornata, secondo esperto di valore mondiale, è l'amico e collega Matteo Prioschi del Sole 24 Ore. Buongiorno Matteo.
Buongiorno a tutti.
Allora Matteo, ti abbiamo chiamato perché tu hai scritto in questi giorni di una cosa che sta nella legge di bilancio e che mi sembra una novità parecchio importante. Si tratta della ISCRO. Capisco che l'acronimo non è dei migliori, però sta per indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Questa è la sigla fin qui, ma la sostanza è che daremo un contributo, un sostegno a coloro che diciamo sono operanti con partita IVA iscritti in via esclusiva però alla gestione separata dell'INPS, quella che una volta, tanti anni fa, si chiamava del 10%, adesso la percentuale di contributo è decisamente più elevata. Matteo, spiegaci un po' come funzionerà, perché credo parta dal 2021, non ha effetto per quanto riguarda il 2020, questa indennità, una sorta, l'abbiamo chiamata anche la CIG, la Cassa Integrazione del Lavoratore Autonomo.
Sì, esattamente, è una sorta di cassa integrazione. E sarà operativa in via sperimentale nel prossimo triennio, quindi 2021-22-23. Il meccanismo è il seguente: questa nuova indennità interviene a fronte di un calo consistente del reddito di questi professionisti, e per stabilire sia il diritto che l'importo dell'aiuto si devono tenere presente in considerazione i redditi dei 4 anni precedenti. Facciamo subito un esempio: si parte nel 2021, chi può fare domanda dall'anno prossimo? Chi innanzitutto nel 2020 ha avuto un calo di reddito e ha da lavoro autonomo e ha incassato non più di 8.145 euro. L'altro requisito è che quanto incassato nel 2020 deve essere non più della metà di quanto incassato nei 3 anni precedenti, quindi 2017, 2018, 2019. Si prendono questi 3 anni, si fa la media di quanto incassato, si ottiene un valore, mettiamo 20.000 euro, e poi si verifica se quanto incassato nel 2020 è meno della metà. Se ci sono queste condizioni, si può fare domanda per ottenere l'indennità.
Seguendo il tuo esempio, allora, se il reddito, la media del triennio degli anni precedenti, scusami, non sì, dei 3 anni precedenti è, mettiamo, 20.000, e nell'anno poi invece di riferimento, il 2020, si è attestata su 9.000, saremmo sotto la metà ma sopra gli 8.145.
Esattamente, quindi l'aiuto non scatta.
Perché i due requisiti devono essere entrambi presenti.
Assolutamente sì.
Prego, Matteo, dimmi.
No, e poi appunto quello che poi determina invece l'importo dell'aiuto è quello del triennio di riferimento, diciamo, il valore più alto.
C'è un altro particolare che mi aveva incuriosito. Tu dici iscritti in via esclusiva, poiché la gestione INPS del parasubordinati, a volte la chiamiamo anche così, a volte raggruppa anche contributi di chi però è iscritto anche in altre gestioni, questi signori non hanno diritto, comunque siano andati i loro redditi a questa provvidenza, a questa CIG particolare.
Sì, confermo, bisogna essere iscritti in via esclusiva, quindi in buona sostanza fare solo con l'attività tendenzialmente, no? Oppure avere ulteriori entrate minime che non comportano iscrizione a nessuna gestione previdenziale. Sono esclusi tutti quelli che sono iscritti, diciamo, alla gestione separata con partita IVA, perché quella è un'attività complementare, magari fanno altro nella vita e poi fanno anche quell'attività lì e quindi sono tenuti a iscriversi alla gestione separata. Questi professionisti sono esclusi. Vengono tutelati in questa prima fase solo quelli iscritti in via esclusiva.
A chi allora ne avrà diritto? Quindi rispettando tutti i requisiti che ci hai ricordato, poi sostanzialmente due, insomma, la media del triennio con calo del 50%, tetto a 8.145 euro. A chi ne avrà diritto? Quanto verrà erogato?
Allora, quanto erogato appunto è una variabile legata al reddito medio dei tre anni. Ripartiamo dai 20.000 euro. Bisogna prendere i 20.000 euro, li si divide per due, perché questa indennità viene erogata poi per 6 mesi. Il parametro è la durata di riferimento sui 6 mesi. Quindi si prende i 20.000 euro, li si divide per due e si ottiene 10.000 euro che è il reddito di riferimento sui 6 mesi. Poi la norma dice che l'indennità è il 25% del reddito di riferimento, quindi i 10.000 li dividi per 4, sì, e ottieni il 25% che è l'indennità, quindi 2.500. Quei 2.500 ti vengono pagati in 6 mensilità, quindi prendi 2.500 e li dividi ulteriormente per 6,
sì,
e ti esce quanto incassi al mese per 6 mesi. L'indennità è quella.
Il sostegno non sembra generosissimo, c'è speranza che venga ulteriormente alimentato?
Diciamo che debutta adesso, quindi dubito che verrà subito ritoccato. Peraltro nella relazione tecnica, appunto alla legge di bilancio, hanno stimato che il reddito di riferimento di chi farà domanda sarà di circa 16-17 mila euro e quindi appunto poi il netto sarà sui 2.000 euro semestrali circa che verranno erogati. Veramente non è molto, a partire appunto da redditi che già comunque di per sé non sono elevati, perché 16.000 euro annuali per un libero professionista, tenuto conto poi di spese e oneri vari, sono veramente, veramente ridotti, insomma.
Parliamo di partite IVA, quindi, che hanno davvero introiti ridotti, diciamo sui 1.000-1.200 euro mensili, in base a questi dati che mi dici della relazione tecnica.
Sì.
Ecco, è tutto pronto per fare già la domanda, perché immagino che qualcuno ci vorrà pensare. C'è stato, sappiamo che per le partite IVA, tra le altre categorie colpite, ecco, le partite IVA sono state molto colpite dal Covid e dalla pandemia. Si sa già tutto per fare la domanda, dove si va, come si potrà fare?
No, come spesso accade purtroppo no. Ci sono due cose. Allora, primo, la domanda dovrà essere fatta all'INPS, si può fare sulla carta, diciamo, dal primo giorno dell'anno fino al 31 ottobre dell'anno di riferimento, e quindi nel 2021 fino al 31 ottobre del 2021, però ovviamente bisognerà attendere le istruzioni dell'INPS. E poi c'è un altro aspetto che mi sono dimenticato di dire, che contemporaneamente alla fruizione dell'indennità ci sarà l'obbligo di fare della formazione professionale, e caratteristiche e modalità di questa formazione devono essere definiti dal Ministero del Lavoro tramite decreto che secondo la legge bilancio va emanato entro 60 giorni, ma poi si sa che questi termini non sempre vengono rispettati.
Sì, adesso non vorremmo essere pessimisti, però abbiamo appena lasciato un tema per il quale un DPCM non è stato emanato in diciamo un anno e mezzo, e quindi insomma speriamo, ecco, per invece speriamo che su questo ci sia una maggiore attenzione, anche perché abbiamo capito, Matteo, che stiamo parlando di soggetti che non hanno ampie disponibilità, e quindi è particolarmente importante che arrivi anche un sostegno, per quanto non non amplissimo, ecco, questo lo abbiamo compreso. Quindi si potrà rivolgersi all'INPS, aspettiamo anche lì le istruzioni dell'istituto ovviamente.
Purtroppo sì, ci vorrà del tempo appunto. Prima di sicuro dovremmo aspettare il decreto ministeriale per regolare la formazione e poi arriverà l'INPS con la circolare e le indicazioni per presentare la domanda.
E allora noi ci permettiamo di rivolgere a chi ci sta ascoltando, se ha qualche incarico nella pubblica amministrazione, nell'esecutivo, ecco, se possiamo fare alla svelta, perché qui si tratta anche di venire in soccorso di una categoria particolarmente colpita. Matteo Prioschi, collega del Sole 24 Ore, esperto di valore mondiale anche di ISCRO, oltre che di questioni di lavoro, per questo ti abbiamo interpellato. Ti ringraziamo e naturalmente tanti tanti auguri per il 2021, Matteo.
Grazie a voi e auguri a tutti.
E adesso noi andiamo ad ascoltare che cosa fanno i mercati finanziari dalla voce di Adriana Fracchia, le borse.
Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare.
Due di denari.
Bentornati a parlare di lavoro, come ogni mercoledì praticamente qui a Due di Denari. Parliamo di lavoro, abbiamo parlato di lavoro per chi stava all'estero e vuole venire in Italia, pensa di venire in Italia o di tornare in Italia, con l'avvocato Antonio Longo, gli impatriati. Abbiamo parlato di questa provvidenza nuova che debutta dal 2021, ancora va un po' completata nella sua parte attuativa, speriamo questo venga fatto rapidamente. Ne abbiamo parlato con Matteo Prioschi, mi chiedono alcuni ascoltatori, ma le partite IVA che invece sono sorte di recente, nel 19, nel 20, che devono fare? E purtroppo il riferimento, ci ha spiegato il collega Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, è al triennio precedente, quindi rimangono in questo momento sulla base della normativa così come è stata disegnata e come parte rimangono tagliate fuori. Ci ha detto un aggettivo però importante il collega Prioschi: è una normativa che parte in modo sperimentale, il che significa che possiamo migliorarla, possiamo magari anche estenderla. Adesso ampliamo per così dire lo sguardo, perché andiamo a guardare un po' a tutto il mondo del lavoro. Lo facciamo con un terzo esperto sempre di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari, non veniamo meno a questa tradizione. Abbiamo reinterpellato, richiamato qui il presidente di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro in Italia, Alessandro Ramazza. Presidente, buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, Presidente, con lei vogliamo allargare ovviamente un po' lo sguardo, cioè cercare di capire così un po' come si chiude quest'anno, male, lo sappiamo, abbiamo perduto parecchi posti di lavoro. Se c'è stato un qualche recupero, per così dire, nel secondo semestre dell'anno, sappiamo che il primo, ahimè, è stato funestato dai lockdown, dalle chiusure, ma siamo tutti molto preoccupati anche per quanto riguarda l'anno nuovo. Tra l'altro al momento sappiamo che vige il blocco dei licenziamenti, ma prima o poi usciremo da questo blocco e allora bisognerà capire quali altri mezzi potranno essere previsti per evitare una ulteriore scomparsa di posti di lavoro. Io ho fatto uno scenario, però adesso tocca a lei riempirlo con qualche numero, qualche considerazione puntuale, insomma, anche se vuole con del pessimismo o dell'ottimismo, scelga lei da che parte vuole stare, Presidente Ramazza.
Beh, in generale io penso sempre che bisogna essere ottimisti, quindi cercare di vedere il positivo è anche un modo per realizzarlo. No, l'anno non si chiude bene, perché anche in quest'ultimo mese di dicembre le cose non sono andate bene, nel senso che tante zone rosse hanno provocato una caduta, in particolare nei settori che più subiscono questo aspetto, e cioè quelli del commercio e della ristorazione, mentre più in generale c'è stata una tenuta anche grazie alle casse integrazioni nel settore manifatturiero. Quello è stato un grande cambiamento nel 2020, il grande cambiamento del modo di lavorare è stato lo smart working, ha riguardato diversi milioni di persone e questa sarà una cosa che ci porteremo dietro non solo nel 2021 ma anche negli anni successivi. Cambia la vita di ciascuno, cambia l'organizzazione delle imprese e deve cambiare anche il modo di lavorare, per esempio dei capi che non devono più avere il controllo fisico, ma quello dei risultati dei propri colleghi.
E questo sì. Prego a lei. No, volevo dire, questo effettivamente potrebbe comportare anche un cambiamento nelle professionalità necessarie o no? Perché probabilmente serve meno qualche cosa che potrebbe essere più fisico, servirà molto invece di familiarità, ad esempio con queste modalità di lavoro a distanza, le piattaforme per le riunioni e quant'altro, insomma.
Assolutamente sì, quest'anno abbiamo imparato ad usare delle piattaforme, ma pochissimi hanno imparato e fatto corsi anche online per comprendere come vanno gestite le riunioni online, o pensiamo agli insegnanti, ai professori universitari, come si fa una lezione online, che è una cosa radicalmente diversa da una lezione in presenza, o come sfruttare al meglio, piuttosto che una telefonata, probabilmente molto più empatico e diretto fare una videochiamata. Tutte queste cose e l'utilizzo anche di dati sullo schermo sono cose che bisogna anche imparare ad utilizzare al meglio. Quindi ci sarà anche bisogno di formazione per fare bene lo smart working.
Tra l'altro, appunto, noi stiamo lavorando con questo smart working, più volte ce ne siamo occupati qui a Due di Denari. Qualcuno preferisce dire, beh, in realtà è un lavoro da remoto, è un lavoro da casa, perché lo smart working avrebbe bisogno di ulteriori cambiamenti, tra cui appunto quelli che lei evocava, una diversa preparazione, un diverso approccio delle organizzazioni, delle aziende, proprio alla valutazione, al coinvolgimento dei dipendenti, dei collaboratori.
Sì, è giusto. Noi quest'anno abbiamo fatto essenzialmente lavoro da remoto. Il termine smart working ormai è talmente in uso che anch'io lo adopero per indicare questo aspetto, ma appunto occorrerebbe cambiare il fatto che uno dovrebbe lavorare per obiettivi e i capi, i superiori, i leader dovrebbero valutare i risultati che vengono raggiunti e non avere la vecchia e conservatrice opinione di avere il controllo fisico delle persone quando entrano e escono dagli uffici, perché poi per lo smart working parliamo solo di uffici, perché tanti altri lavoratori non lavorano in smart working e non possono lavorare in smart working.
Qui si pone un problema, per così dire, un po' particolare, cioè secondo me, ma mi dica lei se condivide questo parere, noi italiani, ma forse noi latini bisognerebbe dire, noi mediterranei, siamo molto affezionati alla presenza anche prolungata sul posto di lavoro, anche per attività che non sono necessariamente di servizi alla persona, cioè non sono il negoziante, per dire, che deve ovviamente essere nel suo posto fisico. E, insomma, restare più a lungo sul posto di lavoro spesso viene considerato una cosa positiva, mentre in altri paesi mi pare non è proprio così, specialmente nei paesi del nord Europa. Insomma, anzi, restare troppo a lungo è indice di cattiva organizzazione. Questo però nel smart working, anche un po' anomalo, che abbiamo fatto in questi mesi, è diventato un perennemente connessi, quindi non esiste più l'orario e si diventa permanentemente a disposizione anziché permanentemente sul posto di lavoro. Non so se condivide o ha una valutazione magari meno pessimista della mia.
Condivido quello che lei dice. E la cartina di tornasole è la produttività oraria dei lavoratori italiani, che è più bassa di quelli del nord Europa, proprio perché magari a parità di prodotto si sta molto più tempo sul posto di lavoro o adesso collegati. In questo senso le organizzazioni dovrebbero essere più razionali e più moderne. Mantenere la latinità dell'empatia personale, ma avere, diciamo, l'atteggiamento che hanno nel nord Europa molto più rigoroso sulla produttività.
Voi avete segnalato verso la fine dell'anno che c'erano comunque delle richieste. Qui entriamo un po' di più nell'area della somministrazione di lavoro, che è probabilmente una prospettiva importante anche in chiave di recupero dei posti di lavoro perduti. E avete segnalato che c'erano comunque delle richieste interessanti da parte delle imprese, e quindi ancora offerte di lavoro ci sono. La situazione è rimasta così, è stata poi peggiorata magari dai lockdown, dalle incertezze sul percorso vaccinale e così via?
No, la situazione è rimasta così anche negli ultimi due mesi di novembre e dicembre. In particolare i settori della sanità, del farmaceutico, della logistica continuano a chiedere personale in maniera consistente. C'è una domanda sempre molto alta di tutti i profili professionali di carattere informatico e tecnologico. Questi settori non hanno sostanzialmente subito gli effetti della crisi di quest'anno, anzi la sanità e il farmaceutico hanno addirittura cresciuto la propria domanda. Altri invece sono in situazioni molto gravi, come tutto il settore della ristorazione, del commercio, alberghiero e del turismo, mentre in particolare dopo l'estate il settore manifatturiero sembra avere mantenuto un certo andamento.
Allora, siamo praticamente arrivati al momento dell'interruzione per la viabilità. Allora, adesso chiedo a Roberta Frisani questa mattina in regia di predisporre il collegamento, ma poi dobbiamo tornare a ragionare sulle prospettive possibili per il 2021, quindi anche sui settori che in questo momento potrebbero sembrarci più interessanti o ai percorsi formativi che potrebbero sembrarci più premianti. Continueremo a farlo con il presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza. Adesso però, prima di tutto questo, il traffico.
Sì, sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Ultimo mercoledì del 2020, parliamo, come facciamo tutti i mercoledì qui a Due di Denari, parliamo di lavoro. Vi ricordo che ad esempio sul tema dello smart working siamo intervenuti diverse volte, abbiamo interpellato molti esperti, molte persone che si occupano di lavoro, compreso appunto il presidente Alessandro Ramazza, che questa mattina è di nuovo piacevolmente nostro ospite. Potete trovare tutte le nostre puntate del mercoledì sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e lì naturalmente se voi andate nella sezione programmi cercate Due di Denari e trovate tutte le nostre puntate arretrate, potete risentirle, oppure con la app di Radio 24 potete cercare i podcast, cioè insomma le puntate precedenti, questo se siete interessati ad approfondire qualche aspetto particolare appunto delle questioni di lavoro. Poi abbiamo una email che non chiude mai, naturalmente come tutte le questioni elettroniche abbiamo imparato non chiudono mai, ne stavamo dicendo proprio col presidente Ramazza, la nostra email è 2didenari@radio24.it. Presidente, le faccio una domanda brutale, in realtà le ripeto una domanda che le ho fatto più così garbatamente nel blocco precedente, come vede lei il 2021? Ci dica la verità, è preoccupato?
Ma sinceramente no, nel senso che diciamo se il vaccino riesce a partire e a sconfiggere un po' questo virus, il 2021, il secondo semestre sarà sicuramente potente ed esplosivo e nel primo potrebbe esserci già un certo recupero. È chiaro che tutto ciò deve essere accompagnato anche da norme adeguate, nel senso che noi abbiamo bisogno assolutamente di due cose: dare agilità alle imprese, perché con la ripartenza è chiaro nessuno avrà davanti una prospettiva di medio e lungo termine, ma avranno delle commesse a breve, sapranno che cosa poter fare nelle settimane e nei mesi successivi, e quindi l'agilità di risposta è un aspetto estremamente importante, e per questo occorrerà a nostro modo di vedere mettere mano al decreto dignità e togliere sostanzialmente le causali dai tempi determinati, perché oggi questo significa che dopo 12 mesi un lavoratore deve cessare per forza il lavoro, con tutti gli effetti sociali da un lato di disoccupazione e dall'altro di perdita di professionalità delle imprese. Quindi questa è la prima cosa, agilità delle imprese, per le imprese accompagnata da una flessibilità appropriata del lavoro. L'altro è che occorrerà anche fare fronte ad una situazione di disoccupazione molto ampia. Fino ad oggi non si è messo mano alle politiche attive del lavoro, se ne è sempre solo parlato. Si parla di riforme degli ammortizzatori sociali, delle politiche passive, ma le politiche passive devono essere sempre combinate con politiche attive del lavoro.
Politiche passive, lo dico a beneficio insomma mio in primo luogo, ma poi di tutti gli ascoltatori, vuol dire insomma i sussidi, poi alla fine insomma erogare, sì, dei sussidi,
la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, ovvero la NASPI nel nostro paese,
che in questo momento, ne abbiamo parlato poco fa anche con la novità della CIG per le partite IVA, in questo momento ovviamente sono scelte imposte dalla pandemia, dall'emergenza, ma che in prospettiva, dice lei, Presidente Ramazza, bisognerebbe innervare invece con delle politiche attive, quindi formazione, riqualificazione di chi perde il lavoro e così via. Su questo effettivamente anche la gamba del reddito di cittadinanza costituita dai navigator, diciamo così, non ha funzionato, forse non ha potuto funzionare per la pandemia, adesso non è questo il tema della puntata, però dobbiamo ammettere che non abbiamo visto risultati.
Beh, in effetti un approccio molto laico alle normative dovrebbe far sì che dopo 2 anni si vedessero i risultati di leggi nuove, decreto dignità, reddito di cittadinanza, in particolare su questa parte del reinserimento lavorativo, aggiungo anche quota 100, francamente, non hanno dato dei grandi risultati. Quindi osservarle pragmaticamente, vedere dove possono essere cambiate e migliorate sarebbe essenziale dal nostro punto di vista. Ma le politiche attive vuole dire che, per esempio, pubblico e privato collaborino insieme, noi siamo disponibili nell'orientamento, nel bilancio delle competenze delle persone, nella riqualificazione, nella formazione, nell'accompagnamento al lavoro. Qui sarebbe necessaria una radicale riforma che però al momento non si vede all'orizzonte.
Tra l'altro Assolavoro, cioè l'associazione italiana, l'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro in Italia, ha ottenuto di recente proprio un premio internazionale per le attività di contrasto alla crisi, quindi insomma la candidatura, che le osservazioni che lei sta facendo, sia la parte normativa che sarebbe da svecchiare, da adeguare, sia anche alla possibilità di partnership, di aiuto pubblico-privato, insomma, sono anche suggellate da questo premio, da questo riconoscimento che avete avuto. Leggo nella motivazione, la World Employment Confederation, la WEC, che è la Confederazione Mondiale del Lavoro, riunisce 49 federazioni nazionali, ha attribuito questo speciale riconoscimento ad Assolavoro per riconoscimento delle azioni a vari livelli intraprese per sostenere reddito, occupabilità e condizioni di lavoro dei lavoratori somministrati durante la crisi da Covid-19. Che significato ha avuto per voi questo premio, questo riconoscimento internazionale, Presidente?
Beh, un riconoscimento del lavoro e dell'impegno che abbiamo profuso quest'anno. È stato molto, molto duro, molto costante durante tutto l'anno, ma aggiungo anche che, se mi permette, ne abbiamo avuto un altro. 6 mesi fa l'OCSE ha indicato 2 best practice in Italia per fronteggiare la crisi da coronavirus, e una era esattamente l'accordo che Assolavoro aveva raggiunto con i sindacati per la protezione dei lavoratori somministrati. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, ma più che altro perché sono frutto di lavoro. Il lavoro è la cosa più importante.
Voi avete anche, per così dire, una funzione importante, che può diventare molto importante nel momento in cui verrà meno, perché dovrà prima o poi venire in meno, il blocco dei licenziamenti. Non le chiedo un parere sulla misura, qui sappiamo che le parti sociali sono profondamente divise sul punto, per cui le imprese, Confindustria, dicono il blocco in realtà sta soltanto mascherando, nascondendo il disagio. I sindacati ovviamente hanno una posizione antitetica, dicono no, è assolutamente necessario, perché altrimenti avremmo anche un'emergenza sociale, oltre a un'emergenza sanitaria, avremmo pure un'emergenza occupazionale. Però mi chiedo, quando poi questo blocco cesserà, perché prima o poi cesserà, le agenzie per il lavoro possono avere una funzione importante per chi, come dire, non avrà più a disposizione il suo posto?
Certamente, noi siamo circa 14.000 addetti in Italia. Ogni giorno accompagniamo le persone al lavoro, cerchiamo di dargli il lavoro più adeguato alle loro capacità, alle loro professionalità, e se hanno bisogno di riqualificazione le formiamo. Quindi noi siamo uno strumento attivo molto potente sul mercato del lavoro. Oltretutto conosciamo esattamente le esigenze delle aziende, perché sono le nostre clienti, e quindi siamo in grado anche di riqualificare le persone secondo le reali diciamo potenzialità e opportunità occupazionali. Quindi noi potremmo fare molto. Sarebbe opportuno, come dicevo prima, che questo fosse abbinato ad una riforma radicale sia delle politiche passive, cioè degli ammortizzatori sociali, che delle politiche attive del lavoro.
Lei sa che io ho la passione, lo sa perché è già stato nostro ospite, per la segnalazione dei siti, allora segnalo anche il vostro sito, naturalmente, assolavoro.eu. Tra l'altro lì, proprio nella pagina iniziale, nella home page, campeggiano le proposte di Assolavoro per la ripartenza, per ripartire dopo la pandemia. E poi lì, mi permetto di consigliarlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, trovate anche le filiali, quelle filiali sul territorio che ci ha citato il presidente Alessandro Ramazza. Molti ascoltatori scrivendoci ci dicono sì, ma in realtà poi appunto le modalità di lavoro che abbiamo sperimentato nel 2020 non ci sono piaciute così tanto. Riassumo diversi messaggi che sono arrivati qui specialmente con WhatsApp. Qualcuno dice in realtà la dirigenza non è assolutamente preparata a gestire i lavoratori che lavorano da remoto, che lavorano in smart working, mentre, e poi anche un altro messaggio di un'ascoltatrice dice, oramai siamo abbastanza pratici di queste modalità di lavoro, vorremmo che fossero disciplinate un po' meglio. Lei si auspica una revisione della normativa sullo smart working che possa essere un pochino più precisa anche sull'utilizzo del lavoratore, sulla sua valutazione?
Sì, penso che questi ascoltatori abbiano entrambi ragione. Una nuova normativa che però non deve essere eccessivamente vincolistica. In Italia abbiamo talmente tante leggi che spesso si esagera, però effettivamente questo è un fenomeno che al momento non è regolato, mentre tante altre forme di lavoro lo sono, quindi sarebbe opportuno intervenire.
Perché anche qui siamo sotto una legislazione emergenziale in questo momento, cioè attualmente lo smart working che viene autorizzato con deroga a quello che sarebbe il percorso normale che va fatto tra l'azienda e il dipendente. E questo percorso agevolato andrà avanti perlomeno fino a marzo, se non ho perduto qualche battuta normativa.
Sì, ha ragione, tutti noi lavoriamo diciamo a singhiozzo sotto ciò che indicano i DPCM. Sarebbe opportuno anche con l'esperienza che è stata fatta in questi mesi e con il recovery plan che abbiamo davanti, cambiare in modo radicale questo paese e renderlo decisamente più moderno.
Allora, noi raccogliamo in chiusura questo auspicio del presidente di Assolavoro Alessandro Ramazza. Grazie di essere stato con noi anche in questo ultimo mercoledì del 2020. Naturalmente tanti auguri a lei e a tutti noi per lei, per la sua persona e il suo incarico, e a tutti noi per le questioni del lavoro. Grazie presidente Ramazza.
Tanti auguri anche a voi. Buon 2021.
Grazie altrettanto a tutti voi, ma Due di Denari, guardate che non se ne va ancora, perché siamo in onda anche domani con una puntata speciale. E allora vi aspettiamo ancora all'ascolto domani. Grazie a tutti, grazie a Roberta Frisani, grazie a Marco Lombardo. A domani.